Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti da Stefano Baldi, eccoci qui per un altro appuntamento con Diplomazia e dintorni, il nostro appuntamento settimanale con le spiegazioni, le curiosità, le scoperte, le esplorazioni di quella che è la carriera del diplomatico, le attività svolte dai diplomatici. Ormai ne abbiamo fatta di strada perché è già da diversi mesi, cominciamo a contare i mesi di durata di questa trasmissione e devo dire con buoni riscontri, grazie per quelli che ci hanno scritto. Io continuo a promettere di rispondere e lo farò, l'ho fatto solo in parte e l'abbiamo fatto anche in passato e continueremo alle vostre sollecitazioni, messaggi. A proposito di messaggi vi ricordo dove ci potete scrivere all'indirizzo diplomaziadintorni@gmail.com e per tutti quelli che non hanno ascoltato tutte le puntate o che forse hanno scoperto da poco questa trasmissione, vi ricordo che potete riascoltare in podcasting le puntate precedenti che sono disponibili nel sito www.stefanobaldi.org/radio e ci troverete tutte le puntate precedenti. Questo per quanto riguarda appunto le indicazioni. Oggi abbiamo una nuova scoperta, esplorazione di un campo forse anche questo poco conosciuto. In fondo veramente noi scopriamo molto, esploriamo molto degli aspetti meno noti di questo lavoro e stasera parleremo di diplomazia scientifica. Naturalmente, come al solito, per parlare di questo tema, come in passato, io non sarò solo, anzi io mi divertirò un po' a sollecitare in questo caso un'altra collega, e saluto Alessandra Pastorelli che è qui con noi stasera.
Buonasera e grazie mille per l'invito.
Grazie a te Alessandra, e adesso spiegheremo anche perché parliamo con te di questo tema e soprattutto che cos'è questo tema. La diplomazia scientifica, lo dice il nome, è qualcosa legato appunto alla scienza e alla tecnologia. E possiamo così rivelare in questa prima parte inizialmente perché tu ti occupi di questa materia adesso? Che c'entra il Ministero con la diplomazia scientifica?
Il Ministero degli Affari Esteri diciamo che da un lato si serve dello sviluppo della scienza e della tecnologia per lo sviluppo anche delle priorità di politica estera. Ci sono delle continue osmosi tra gli uni e l'altra, almeno per tre ragioni. Da un lato perché la cooperazione scientifica bilaterale serve alle priorità di politica estera nei differenti paesi del mondo. Dall'altro per la diplomazia multilaterale, perché molti degli organismi multilaterali di cui l'Italia fa parte si occupano di materie scientifiche e tecnologiche, sono uno strumento importante di dialogo tra tutti i paesi del mondo, anche quelli che hanno difficoltà a dialogare per ragioni di tradizionali conflitti magari tra di loro. Sto pensando per esempio al SESAME come organismo regionale scientifico che permette per esempio a paesi come Iran, Israele, Libano, Egitto di dialogare e su cui tra l'altro l'Italia è particolarmente impegnata e oggi ancora di più.
Senti, ma prima che tu ci spieghi altri aspetti e approfondimenti sulla diplomazia scientifica, io mi domandavo ma come si arriva a occuparsi di diplomazia? Cioè, innanzitutto, forse va spiegato, tu non è che sei un ingegnere necessariamente, o fisico nucleare.
Assolutamente.
E come si arriva a fare questo? Cioè, tu hai sempre studiato queste cose oppure...
No, io posso dire di essere laureata, tra l'altro alla LUIS in scienze politiche con indirizzo internazionale. E poi sono entrata in diplomazia con grande entusiasmo e motivazione, che devo dire è stata confermata dall'entusiasmo e motivazione che ho oggi, Prima ho fatto 4 anni, ho svolto 4 anni in Etiopia un servizio come responsabile dell'ufficio commerciale e del settore economico dell'ambasciata, e quindi mi sono occupata di bilaterale e in parte multilaterale all'UNECA che ha sede a Addis Abeba. E poi ho svolto un'esperienza a Vienna che mi ha consentito di avere a che fare con le materie scientifiche come lo spazio, l'uso pacifico dello spazio, l'energia atomica e tutti i progetti di cooperazione legati a questi due settori.
Beh, quindi è stato un po' un avvicinamento progressivo. Io direi che prima di continuare a esplorare questo oggetto poco conosciuto, che è appunto l'attività diplomatica in campo scientifico, la diplomazia scientifica, possiamo definire in tanti modi diversi, e siamo anche pronti per iniziare la nostra, in questo caso, esplorazione musicale. È proprio il caso di dire esplorazione musicale oggi, perché per chi è abituato alle mie selezioni musicali jazzistiche, a cui io tengo molto, come sapete, beh, oggi insomma c'è un po' un cambiamento, c'è un legame naturalmente, ma c'è un cambiamento sicuramente di genere, quindi vi stupirò anche approfittando di questo tema scientifico che noi abbiamo, quindi andremo un po' più sull'elettronico, molto volentieri, perché secondo me anche in musica bisogna sempre essere curiosi e abituare l'orecchio a tante cose nuove. In questo caso poi ne parleremo un po' più a lungo. Si tratta di un disco appena uscito che si chiama Twinscapes, quindi sentiremo vari pezzi di questo disco, e i due artisti principali di questo disco sono Lorenzo Feliciati, un bassista molto interessante, e Colin Edwin. Poi vedremo con chi si accompagnano. Il primo pezzo che ascolteremo è questo Transparent da Twinscapes. Thank you. Twinscapes, con questo pezzo Transparent. Beh, insomma, avrete sicuramente notato il cambio dal bebop che abbiamo ascoltato in molte delle puntate precedenti, o hard bop o altre versioni di jazz, a questa musica che non è facilmente definibile effettivamente. Però ecco, se posso trovare un aggancio anche musicale, oltre al fatto che sicuramente si tratta di qualcosa di sperimentale, vi posso dire che in questo pezzo la tromba che avete sentito, che è molto particolare, è quella di Niels Petter Molvær, un grande trombettista e un grande innovatore senz'altro. Ma vedete che ci ritorneremo sopra con altri pezzi successivi e sempre molto interessanti, e vi dirò magari qualcosa di più su questo disco che si intitola Twinscapes. Ma ora ritorniamo invece al nostro tema di oggi, ad Alessandra Pastorelli che è qui con noi, e alla diplomazia scientifica. Abbiamo avuto una brevissima descrizione di che cos'è, ma all'interno del Ministero, come si pone questa, del Ministero degli Affari Esteri, dove viene collocata questa attività?
L'unità nasce nel 2011 a seguito di una riforma, è un'unità per la cooperazione scientifica e tecnologica che nasce dalla riforma del 2010 del Ministero degli Affari Esteri, e dal 2011 queste competenze, che erano prima della direzione della cooperazione culturale, sono state messe sotto la direzione generale per la promozione del sistema paese. Per quale ragione? Perché la cooperazione scientifica e tecnologica è anche uno strumento, e soprattutto uno strumento che aiuta alla promozione del sistema paese all'estero. Cioè, ormai non si può più promuovere soltanto promuovere le imprese senza promuovere anche gli aspetti della scienza e tecnologia e dell'innovazione che consentono alle stesse di affermarsi e di mantenere la posizione nei mercati internazionali.
D'altra parte va detto che insomma l'Italia in fondo anche in passato si è molto distinta e si continua a distinguere per certe sue capacità innovative e di scoperte, di progresso, non solo legato al design ma anche a delle idee che riesce.
Assolutamente, no? Non solo, ma i recenti dati europei dicono che l'Italia è al primo posto per la capacità delle imprese di portare innovazione.
Quindi innovazione è legata sicuramente anche alla ricerca, e quello che mi viene in mente in questo caso è: non ci sono poi delle, diciamo, competenze un po' miste, perché ci sono anche altri ministeri che si occupano per esempio di ricerca e di innovazione. Come si svolge questo?
Uno dei compiti dell'unità è proprio quello di sviluppare l'interazione e il coordinamento e le sinergie con i ministeri tecnici che si occupano di scienza e tecnologia, in primis ovviamente il Ministero dell'Istruzione, della Ricerca Scientifica e dell'Università, con il quale siamo in contatto praticamente quotidianamente e con il quale coordiniamo anche le nostre competenze in materia di internazionalizzazione della ricerca, promozione della ricerca all'estero.
Da qui forse il concetto della collocazione nel sistema paese, no? Quindi cercare di agire come un sol corpo quando si è fuori e essere magari più efficaci.
Assolutamente, e agire in Italia per il coordinamento di queste strategie a livello centrale, per poi dare gli input giusti alla nostra rete di ambasciate all'estero.
Senti, ma per fare tutto questo quali sono gli strumenti principali di cui è dotata l'unità, diciamo, che utilizza la diplomazia scientifica in senso stretto?
Dunque, l'unità si serve di tre principali strumenti. Uno è la rete degli nostri addetti scientifici all'estero, che è una ricchezza straordinaria di 25 esperti di altissimo livello scientifico, di tecnologia e di innovazione, di conoscitori esperti della nostra ricerca italiana, che portano all'estero quello che siamo e le sinergie che possiamo sviluppare col mondo delle imprese e con la cultura.
Beh, questo
italiano.
Forse lo approfondiamo poi, perché è interessante.
Poi,
questo
il secondo
aspetto.
Strumento è quello dei protocolli di cooperazione scientifica e tecnologica bilaterali, che sono a sostegno della nostra politica estera, assolutamente, sempre sviluppati in coordinamento con il MIUR, ma anche in coordinamento con gli uffici ovviamente geografici del Ministero, cioè che si occupano dei vari paesi nel mondo. E terzo strumento è l'azione dell'Italia negli organismi multilaterali, sia che non hanno sede in Italia, sia il sostegno ad organismi onusiani e non organismi internazionali che ospitiamo sul territorio nazionale. In particolare mi riferisco al Polo di Trieste e all'ICRANET di Pescara, ad esempio.
Quindi abbiamo anche da noi, forse anche questo poi sarà interessante approfondirlo se abbiamo spazio, perché non solo noi quindi agiamo in fori internazionali di carattere scientifico in cui l'attività diplomatica ha un suo rilievo, perché uno magari pensa che nell'ambiente scientifico poi si capiscono solo fra loro, in realtà c'è anche una parte diplomatica in tutto questo.
Assolutamente, faccio l'esempio, non so, del CERN piuttosto che dell'ESO, in cui l'Italia
ESO sta avere, per
European Southern Observatory, che ha sede in Germania, in Baviera, di cui l'Italia è fiera di fare parte, di sostenere il grande progetto ELT dell'Extremely Large Telescope.
Grazie perché gli acronimi sono belli per chi li conosce. E sono investimenti che noi facciamo in tutto questo.
Sono grossi investimenti con grossi ritorni industriali per l'industria italiana, ovviamente.
Ecco, quando parliamo di
ritorni, sono anche italiani che siedono all'interno di queste organizzazioni internazionali che contribuiscono alla realizzazione di grossi progetti scientifici e tecnologici.
Beh, poi sarà interessante vedere anche quando parliamo di investimenti a che cosa ci riferiamo, no? Di quali sono le disponibilità che abbiamo per fare tutto questo e come l'investimento sia legato a quell'aspetto di innovazione tecnologica che poi o di trasferimento tecnologico che poi è l'anello di congiunzione fra la ricerca e l'industria. Però adesso siamo pronti per un altro ascolto musicale, direi sempre con il nostro disco Twinscapes di Lorenzo Feliciati e Colin Edwin, che ci terrà compagnia per la giornata di oggi. Il pezzo che sentiamo adesso si intitola Solos e vede anche come ospite Andy Pupato. E abbiamo sentito un altro pezzo di Twinscapes, questo Solos. Forse vi devo qualche spiegazione di Twinscapes, visto che siamo un po' fuori dall'area che in genere vi presento. Come avrete capito dalla prevalenza, la base di questo gruppo sono due bassisti, no? Questo Lorenzo Feliciati, che è un italiano, e poi un australiano, appunto Colin Edwin, che hanno messo insieme questo disco, questi pezzi, anche insieme a tanti altri loro ospiti. In questo che abbiamo appena sentito, in questo Solos, c'era anche il percussionista, in particolare Andy Pupato, che è un percussionista che sta in gruppi come Ronin e Nicky Barsh. Io purtroppo su questi gruppi vi posso dire poco, perché anch'io sono poco frequentatore, però devo dire che trovo questa selezione di oggi particolarmente adatta ed interessante, proprio in termini di scoperta o di alternativa o di innovazione, no? Visto che ne parlavamo, per il tema che tocchiamo oggi, cioè quello della diplomazia scientifica, e a cui ritorniamo immediatamente, naturalmente, per un po' approfondire con Alessandra Pastorelli, che è qui oggi nostra ospite. Uno degli strumenti che sono stati prima citati relativi alla diplomazia scientifica, cioè quella degli addetti scientifici, rete degli addetti scientifici, ha un po' un qualcosa di mitico come definizione. In che cosa si sostanzia questo?
La rete degli addetti scientifici è composta di esperti, che sono esperti in distacco presso l'amministrazione degli esteri, dai maggiori centri di ricerca pubblici o enti italiani di ricerca o politecnici o università italiane, che vengono selezionate dal Ministero Affari Esteri congiuntamente con il MIUR, perché come dicevo prima il MIUR è sempre in stretto coordinamento con gli esteri e viceversa sulle questioni relative alla diplomazia scientifica, che vengono distaccate presso le nostre sedi bilaterali e multilaterali all'estero, cioè le nostre ambasciate e rappresentanze permanenti all'estero, con l'obiettivo di sviluppare i rapporti tra l'Italia e il resto del mondo, e promuovendo la ricerca scientifica e tecnologica italiana nel mondo, ma anche con tanti altri obiettivi e compiti, tra i quali per esempio la promozione dei ricercatori italiani all'estero.
Beh, sono compiti molto impegnativi, ma come vengono scelti questi addetti scientifici? Perché in fondo si devono occupare di uno scenario piuttosto vasto, in termini, se tutta la ricerca italiana da promuovere non è proprio semplicissimo.
Assolutamente. Gli addetti scientifici passano attraverso una selezione dei loro CV che avviene congiuntamente tra MAE e MIUR, appunto, secondo delle linee guida che sono state approvate internamente dai due ministri, e che prevedono la selezione secondo le pubblicazioni scientifiche che devono essere di livello internazionale, la conoscenza paese. Mi vengono in mente alcuni di questi criteri, ma insomma poi altri criteri che vengono anche scelti e introdotti nell'avviso di incarico che viene pubblicato nel sito del MAE, esteri.it, anche dalla nostra sede, che poi ospiterà l'addetto scientifico, giustamente.
Ma che tipo, bene la realtà. Che tipo di scienziati sono? Cioè sono, non lo so, tutti scienziati della terra, fisici, ingegneri, cosa sono?
Certo, la loro formazione...
Medici, non lo so.
Sono tutto quello che hai detto.
Ah, bene.
Tutto quello che hai detto e anche di più. Ci sono chimici, ci sono fisici, esperti dell'INFN, per esempio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell'INAF, quindi sono astronomi a volte, possono essere ingegneri anche, perché no, di altri ministeri, per esempio il prossimo scientifico attuale.
Come si integrano queste figure, che sono delle figure appunto, diciamo, scientifiche in senso stretto, con invece delle figure come quelle dei diplomatici con cui si trovano a lavorare, se ho capito bene, nelle ambasciate, no? Fianco a fianco, come avviene questa integrazione e questo tipo di attività comune?
Beh, l'integrazione è quasi naturale nel ruolo che le nostre ambasciate hanno all'estero, cioè di promuovere il sistema paese, che significa promuovere lo sviluppo delle nostre imprese all'estero, ma non solo in termini di vendita di prodotti o di delocalizzazione, anche di cooperazioni che possono sviluppare anche la ricerca scientifica in generale, per esempio, attraverso il settore privato, ma anche collaborazioni nel settore pubblico, e quindi viene quasi in automatico questa collaborazione in eventi congiunti di promozione, per esempio all'estero, attraverso la collaborazione che gli addetti scientifici aiutano e supportano con le associazioni dei ricercatori italiani all'estero, per esempio. Mi viene in mente l'ISNAF negli Stati Uniti e il recente evento dell'ottobre scorso che ha portato a una grande visibilità, insomma, per il sistema Italia proprio. Non
quindi diciamo che la
scienza pura,
la diplomazia scientifica in realtà poi viene portata avanti da una serie di attori che agiscono sotto un unico cappello. Ma non è né un'esclusività dei diplomatici in quanto tali né degli esperti in quanto tali, ma è l'azione comune, se ho capito bene. Questo
assolutamente, è il coordinamento che i diplomatici riescono a effettuare, avendo però la collaborazione di figure professionali come gli addetti scientifici, che sono per loro una ricchezza in più per meglio raggiungere tutti quanti i settori del paese in cui l'Italia si può collocare.
Beh, stiamo scoprendo, appunto, come volevamo, dei mondi sconosciuti ma molto importanti, e sicuramente che lo saranno sempre di più in futuro. E adesso continuiamo anche la nostra scoperta o esplorazione musicale con un altro pezzo tratto da Twinscapes. Il pezzo che andiamo ad ascoltare si intitola Sparse. Ed era Sparse di Lorenzo Feliciati e Colin Edwin in questo disco Twinscapes, con queste linee sonore molto particolari che si reggono molto anche sulla ritmica, appunto essendo loro due bassisti è inevitabile che sia così, di questa musica che vi ho detto prima non è facile da qualificare, ma sicuramente ha un suo fascino di atmosfera, e noi cerchiamo di mantenere la nostra atmosfera per quanto riguarda la parte di diplomazia scientifica, la cooperazione scientifica e tecnologica che abbiamo a livello internazionale. E quando parliamo di cooperazione in particolare, non solo di promozione, come abbiamo detto prima quando parlavamo degli addetti scientifici, senz'altro l'altro strumento che prima hai citato, Alessandra, è importante, cioè quello delle organizzazioni internazionali. Io credo che sia importante in questo un po' mettere la lente d'ingrandimento su questo polo di Trieste che prima citato, perché è interessante che in Italia noi abbiamo questa realtà.
Assolutamente, Stefano, questa è una realtà unica e di cui l'Italia va orgogliosa, e anche il Ministero degli Affari Esteri continua a essere orgoglioso di sostenere la realtà degli organismi multilaterali presenti a Trieste, tra i quali cito l'Accademia delle Scienze del Terzo Mondo, la TUAS, e poi l'ICGB, che la sigla sta per Centro Internazionale di Biogenetica e Biotecnologie, che fanno effettivamente ricerca, fanno altissima formazione, a vantaggio di tutti classi dirigenti e studiosi e scienziati provenienti da paesi in via di sviluppo, in particolare.
Quando parliamo di eccellenze possiamo dire che queste sono sicuramente eccellenze che noi ospitiamo e anche aiutiamo.
Queste sono eccellenze che noi ospitiamo anche attraverso questi organismi internazionali, valorizziamo quello che abbiamo su tutto il territorio nazionale, non solo a Trieste. Questo ci tengo particolarmente a sottolinearlo, perché per esempio l'SITP, che è il Centro Internazionale di Fisica Teorica, organismo affiliato all'UNESCO, sempre facente parte di questo polo, manda per tutta Italia studiosi a occuparsi di studi sulle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, per esempio nella medicina in particolare, e vengono grazie a questo migliaia e migliaia di studenti di alto livello, parlo di PhD, che studiano in Italia, che riportano soprattutto, Stefano, nei paesi di origine l'amore per il nostro paese, per la nostra cultura,
questo
per le nostre conoscenze.
È qualcosa di incalcolabile, in effetti, che va al di là chiaramente della misurazione economica e scientifica, ma entra in quella fascia emozionale che più di altre in tanti casi può dare dei risultati non solo in termini di benefici, ma anche di quell'aspetto che è un po' alla base della diplomazia in quanto tale, cioè della pace e anche delle relazioni pacifiche che si devono sviluppare. Qui senza fare nessuna retorica naturalmente, ma sono dei risultati concreti che effettivamente si hanno sulle persone, e questo forse non viene mai sufficientemente sottolineato. D'altra parte, come dicevi tu, il concetto di diffondere rientra un po' anche nel concetto di polo, e per questo diciamo polo, no? Non è che il polo attrae, ma non per poi tenere lì, ma per poi diffondere a tutto il resto. Certamente questi sono degli investimenti importanti per l'Italia.
Sono degli investimenti con ritorni infiniti nel tempo, perché questi sono centri nati negli anni 80 e che si sono sviluppati sempre di più, hanno accresciuto le sinergie tra di loro, hanno cresciuto anche sinergie con organismi internazionali delle Nazioni Unite, organizzazioni come l'AIEA, per esempio, che tutti conosciamo, Vienna, l'Agenzia Atomica, e oltre ad essere affiliati all'UNESCO, e quindi diciamo le ripercussioni di questo nostro sostegno al Polo di Trieste vanno al di là della zona di Trieste, su cui sicuramente hanno un impatto economico non di secondaria importanza.
Beh, speriamo di contribuire con questo nostro piccolo chiacchierata a far conoscere meglio questi impegni, perché tante volte naturalmente c'è molta riserve o molta critica della ricerca in Italia, magari anche parzialmente giustificate in alcuni casi, ma certamente abbiamo molti altri casi anche internazionali, perché noi poi come diplomatici più ci occupiamo di quello, che invece provano che c'è un forte impegno. Naturalmente penso che le risorse siano in diminuzione.
Beh sì, temo. Purtroppo anche se non amo parlare di questo argomento, però per quanto riguarda sicuramente il MAE di per sé, le risorse forse sono in diminuzione, però devo dire che a fronte di questa situazione è aumentata la capacità di tutti di fare sinergia e di mettere insieme a fattor comune i soldi, ciascuno per la sua parte, ridotti che abbiamo. Quindi questo è stata utilizzata da noi, dai centri di ricerca, come un'opportunità, e mi riferisco in particolare alle convenzioni che il MAE sta stipulando con gli enti di ricerca e che consentono di utilizzare in maniera strategica anche le nostre piccole, sempre più ridotte capacità al fine del benessere e della promozione del sistema paese all'estero.
Certamente il maggiore coordinamento, l'accordo su certi fini e obiettivi sono i sistemi migliori per cercare di mettere a frutto delle risorse che dappertutto, non solo in questo settore, sono in diminuzione, ma che non devono affatto far diminuire invece il nostro impegno e il nostro impatto. E l'unico modo sicuramente è questo. E suppongo che in questo il Ministero degli Esteri abbia un ruolo molto importante.
Assolutamente, noi continuiamo ad utilizzare anche le poche risorse rimaste, per esempio attraverso le commissioni miste di cooperazione scientifica e tecnologica, invitando sempre più centri di ricerca a partecipare in queste occasioni di incontro con altri delegazioni di ministeri della scienza di paesi stranieri che vengono in Italia per queste commissioni, per cercare di creare più contatti, più opportunità di sviluppo di collaborazioni e di finanziamenti congiunti.
Beh, su questa questione degli accordi, protocolli, ci torniamo, perché era appunto un altro degli strumenti, però adesso ci sentiamo un altro pezzo così un po' alternativo di questo disco Twinscapes, molto interessante, e il pezzo si intitola Perfect Tool. We'll be right back. e su questa, questo dialogo, direi, fra i due bassisti che hanno composto questo disco, che hanno realizzato questo disco, Twinscapes, Lorenzo Feliciati e Colin Edwins, sono appunto in particolare in rilievo in questo pezzo che abbiamo ascoltato, che si intitola Perfect Two. Tra pensi in questo pezzo l'altro musicista ospite di rilievo è Roberto Gualdi, che è stato il batterista, che è il batterista della premiata Forneria Marconi. Ancora una volta, molti di voi ricorderanno, no, molti di voi non ricorderanno, ma molti di quelli della mia età ricorderanno la premiata Forneria Marconi come uno dei gruppi progressive rock anni 70 che oggi continua a suonare. Quindi vedete che in questo esperimento ci sono veramente tante componenti, e devo dire tutte molto interessanti e molto avanzate, così come anche qui, quando siamo questi termini, ci leghiamo sempre al tema di oggi, che è la diplomazia scientifica, e quindi possiamo riprendere un po' la nostra carrellata sui contenuti, sugli strumenti che sono a disposizione per questa, non la definirei branca, per questa, diciamo, tipologia di attività internazionale che possiamo ricondurre sotto questo termine di diplomazia scientifica. E lo riprendiamo, direi, parlando di un altro strumento che è stato finora accennato, che è a disposizione del Ministero degli Esteri, ma non solo del Ministero degli Esteri, per così la promozione, no, della nostra ricerca nel mondo, con tutti i risvolti anche di trasferimento tecnologico, cioè quella dei protocolli. Cosa sono i protocolli scientifici e tecnologici che vengono realizzati? Cosa consistono?
I protocolli esecutivi bilaterali vengono negoziati, in particolare della nostra unità, con i paesi con i quali l'Italia ha accordi intergovernativi bilaterali di cooperazione, appunto, scientifica e tecnologica, e sono previsti in essi. E consistono nello sviluppo di una collaborazione, un cofinanziamento in sostanza, di iniziative congiunte che le due parti si impegnano a cofinanziare nel settore della mobilità e della grande rilevanza. Che cosa significa? Dietro queste parole
mobilità,
ci sono progetti,
cos'è la mobilità?
Progetti semplicemente che promuovono lo scambio di ricercatori tra i due paesi, quindi ricercatori dell'altro paese che vengono in Italia e viceversa, e progetti di grande rilevanza, che significa progetti di una certa entità che consentono di sviluppare delle collaborazioni un po' più di lungo periodo. In genere questi protocolli hanno un periodo di vita di 3 anni o 2 anni, e che consentono appunto di stabilire delle collaborazioni più durature tra enti di ricerca nostri e dell'altro paese con il quale stabiliamo la collaborazione.
Beh, quindi anche qui ci sono due aspetti, no? La mobilità, che è un po' basata sull'aspetto personale, e la grande rilevanza, che è basata anche questa sull'aspetto personale, perché sono degli uomini che lo fanno, uomini e donne che lo fanno, ma sicuramente anche sull'aspetto più diciamo di scienza, di tecnica, di nuove.
Sì, i progetti di grande rilevanza consentono anche di sviluppare delle visioni scientifiche comuni tra i due enti che collaborano. Per esempio, mi viene di pensare a questo progetto nell'ambito dei beni culturali, delle tecnologie applicate ai beni culturali, che è stato sviluppato nella Via della Seta in Cina, e che ha avuto un particolare anche riscontro a livello della stampa nell'anno passato, e che ha consentito tra l'Italia e la Cina di sviluppare delle tecnologie, di utilizzare delle tecnologie innovative, anche con la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana e dei dati di rilevamento satellitare, per a vantaggio del patrimonio culturale dell'umanità. Quindi questo è un esempio in cui le conoscenze dei due paesi sono state messe a servizio un po' dell'umanità.
Beh, è interessante appunto vedere come anche aspetti tradizionali, come può essere l'archeologia o altro, poi in realtà hanno ormai dei contenuti tecnologici estremamente importanti. Senti, c'è un'altra distinzione, non voglio fare naturalmente il pedagogo, ma che può essere interessante di spiegare, quando anche in questo caso come in altri. Certo, si parla di accordi no? Tipo accordo culturale, scientifico, e certe volte si parla di protocolli, no? Cioè, qual è la differenza fra le due? Dunque, cioè, se c'è una differenza.
L'accordo è l'accordo intergovernativo tra i due governi, che è il quadro giuridico all'interno del quale poi si sviluppa il protocollo esecutivo. Il protocollo dà seguito agli impegni assunti dai due governi nel quadro dell'accordo, traducendolo in particolare con anche iniziative congiunte che vengono realizzate con i fondi messi a disposizione.
Quindi nel protocollo ci sono i fondi.
Assolutamente.
Questo è importante.
Diciamo, l'uno è la scatola e l'altro è il contenuto, ecco, se vogliamo.
Va anche detto forse che i fondi sono in genere non un finanziamento completo, credo, no? Ma sono solo un contributo. Come
poiché
funziona?
Quando si parla di cooperazione scientifica e tecnologica, qui noi, almeno la DGSP, lo fa su un piano di parità in qualche modo, o comunque sempre con quell'obiettivo di cui abbiamo parlato prima, della promozione del sistema paese. Ovviamente si sviluppano questi protocolli quando c'è un balance tra l'interesse della ricerca italiana, del sistema della ricerca italiana, e l'interesse del sistema di ricerca dell'altro paese con il quale abbiamo negoziato il protocollo. Quindi di questo dobbiamo tenere conto quando si parla di protocolli esecutivi. Non è mai un'azione di assistenza, è per questo che in genere si tratta di un cofinanziamento, a meno che non ci siano altri interessi da parte dell'uno o dell'altro paese a accrescere la collaborazione per prospettive di sviluppo dell'altro paese. Per esempio, stiamo sviluppando sempre di più protocolli con paesi emergenti, e in questo caso veniamo anche più incontro, diciamo, alle esigenze della controparte, ma sempre con quell'obiettivo di cui abbiamo parlato sopra.
È molto, it takes two to tango, potremmo dire. È sempre molto importante che ci siano tutti e due veramente gli elementi impegnati concretamente in tutto questo. Bene, siamo pronti per un altro stacco musicale di questo Twinscapes, e il pezzo si chiama Jürgen.
Thank you.
Abbiamo ascoltato a Jürgen di questo progetto musicale Twinscapes di Lorenzo Feliciati e Colin Edwin, è un disco uscito da pochissimo, in realtà è una novità che noi abbiamo avuto, l'etichetta Rare Noise Records, e che vi abbiamo presentato stasera. Ha fatto un po' la colonna sonora di questa nostra puntata di Diplomazia e Dintorni, che abbiamo trascorso e che ormai volge al termine, ma con Alessandra Pastorelli e con cui abbiamo parlato, e continueremo adesso anche in quest'ultima parte a parlare di diplomazia scientifica, di strumenti. Ecco, abbiamo esaminato e passato in rassegna un po' gli strumenti. C'è qualcos'altro che viene fatto di rilievo, sicuramente tante altre cose, ma di rilievo anche per l'esterno di questa attività che l'unità di cooperazione scientifica e tecnologica del Ministero degli Affari Esteri realizza?
Assolutamente sì, abbiamo uno strumento che ci consente di diffondere tutto il lavoro della rete degli addetti scientifici all'estero direttamente, sempre per il tramite della nostra unità, ma diciamo abbastanza direttamente a tutti i centri di ricerca, le università e i politecnici in Italia, che è il RISET, cioè la rete informativa di scienza e tecnologia che viene gestita dall'unità e che passa attraverso di noi, ma che consente di informare tutto il sistema italiano della ricerca direttamente su convegni internazionali, iniziative, pubblicazioni di particolare interesse, iniziative di promozione sviluppate dai nostri
e come viene distribuito tutto questo? Cioè come
accedono? Tutto passa attraverso la nostra unità con un sistema di mailing list che consente l'immediata trasferimento di queste notizie, che sono sempre ovviamente precisate dal punto di vista della fonte con l'origine dei nostri addetti scientifici nel mondo, e che viene poi girato a tutta una rete di indirizzi che ovviamente
quindi suppongo che questi indirizzi saranno le vari centri
di ricerca,
università,
CNR,
politecnici,
INAF, tutte le università ovviamente, e che viene individuata anche sempre con il coordinamento del MIUR.
Certo.
Che è al corrente di tutto.
Ma parlando di centri, poi ci sono altre collaborazioni con questi centri di particolare, ci saranno tantissime occasioni come i progetti di cui parlavamo prima, ma altre cose particolari di collaborazione con i centri ce ne sono?
Assolutamente sì, in particolare nel luglio dell'anno scorso, in occasione della conferenza degli addetti scientifici che si è tenuta qui a Roma al Ministero degli Affari Esteri, è stata firmata tra il nostro segretario generale e il presidente del CNR una convenzione operativa particolarmente importante, che apre una collaborazione diretta tra il MAE e il CNR, mettendo a disposizione anche creando un tavolo comune, un comitato strategico che si riunisce periodicamente ogni mese e mezzo tra il MAE e il CNR, e anche creando uno scambio di personale tra il Centro Nazionale di Ricerche e il Ministero degli Affari Esteri. E questo è sicuramente nella direzione di creare sempre maggiori sinergie che ci aiutano a far fronte anche alla riduzione delle risorse.
Bene, io penso che abbiamo fatto oggi un viaggio interessantissimo e per tutti gli ascoltatori e anche per me. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere molto meglio questa realtà poco nota che è quella della diplomazia scientifica, sperando di aver dato quest'idea di come ci sia uno sforzo comune. Certamente il Ministero degli Affari Esteri è un attore importante in questo, nel cercare anche nel campo della cooperazione scientifica e tecnologica di essere sempre più presenti e in maniera sempre più efficace attraverso una maggiore coesione, coerenza, impatto di azione anche con tanti altri. E di tutto questo, di tutte queste descrizioni, di tutta questa conversazione, naturalmente ti ringrazio moltissimo, Alessandra, per essere stata qui con noi.
Grazie a te di questa opportunità.
Bene, adesso prima di lasciarci io vorrei brevissimamente farvi una segnalazione, ogni tanto lo faccio, è un libro. Come sapete vi segnalo libri scritti da diplomatici, qualche puntata che poi non vi parlo di questo, e vi segnalo un libro uscito da poco dell'ambasciatore Francesco De Curten, si intitola A Levante, la casa editrice è Soveria Mannelli, Rubettino, scusate, il Soveria Mannelli è il posto dove agisce Rubettino in Calabria. E si tratta di un libro che in realtà è un po' di memorie e di descrizione, perché l'autore ha prestato servizio in passato in moltissimi paesi del Medio Oriente, ha lavorato in Israele, per esempio, è stato ambasciatore ad Amman, e quindi durante questi periodi lui ha viaggiato moltissimo e non solo in questi paesi ma anche in paesi limitrofi, e riporta qui un po' di queste pagine, di queste considerazioni che sicuramente sono interessanti per conoscere meglio la gente, i luoghi, l'arte, la natura di quest'area, che sicuramente non è un'area che conosce sempre momenti di tranquillità, ma è di estremo interesse storico, sociale e anche economico. Quindi questo è il libro di oggi che vi segnalo, è Al Levante di Francesco De Curten, Rubettino editore. E con questo penso che noi possiamo terminare la nostra puntata odierna. Grazie, vi do appuntamento naturalmente a martedì prossimo. Scriveteci a diplomaziadintorni@gmail.com, riascoltateci su www.stefanobaldi.org/radio, e a martedì prossimo da Stefano Baldi con Diplomazia Dintorni. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.